Una prossima domanda da parte di Camilla. Camilla dalla Norvegia. È sempre collegata a Francesca. Francesca, se vi ricordate il messaggio una settimana fa, quello di Francesca era in audio, che raccontava come i suoi figli di 4 anni e 8 anni avevano un problema con la dipendenza del cellulare per i videogiochi, per l'internet, YouTube, e lei non riusciva a farli uscire da questa assuefazione, da questa dipendenza, e quindi ha risolto il problema rompendo il cellulare. E speriamo che adesso i bambini stanno meglio. Preghiamo per loro. Francesca, facci
Cioè, gli
sapere.
ha dato quattro martellate, insomma.
She smashed it to the ground.
Fratelli, se qualcuno non vuole capire che non siamo qui ad orare, neanche i cellulari vanno messi davanti a Dio, qui Camilla può insegnare a tutti quanti come fare.
Sì, Francesca.
Si chiama il sistema martello, d'accordo? Ok, questo lo raccomando con i miei figli, con i vostri figli, che questi qui sono idoli. Idoli. Non è né un telefono, è una porta per entrare nel regno del diavolo, nell'albero del bene e del male. Avanti.
E Camilla dalla Norvegia, dopo che ha sentito questo messaggio, scrive: Cari fratelli, ho sentito la testimonianza di Francesca nella quale racconta l'assuefazione dei suoi bambini al cellulare. Anche io temo lo stesso con il mio piccolo che ha solo 3 anni.
3 anni.
3 anni, è incredibile. Sia all'asilo utilizzano cellulari e iPad per far vedere loro cartoni e anche il padre che spesso gli dà il telefono in mano. Io sono contraria alla tecnologia ad età giovane.
Cioè, all'asilo, invece di lavorare per fare il lavoro per il quale sono pagate, gli dico qua, guardati quattro cartoni animati. E naturalmente oggi i cartoni animati sono pieni di stregonerie. Ragazzi, guarda, finisce che c'è qualcosa da dire qua.
Lui chiede pure a me il cellulare, ma io glielo proibisco. Però è difficile in questa epoca vietare la tecnologia ai nostri figli, tanto più che sono ribelli. Il mio già mi rimprovera e mi attacca quando non gli do o faccio quello che vuole lui. Ho provato a mostrargli sul PC i cartoni della Bibbia che mi avete mandato voi, ma lui non è interessato. Solo cartoni dalla TV. A volte mi sento scoraggiata. Per favore pregate per mio piccolo e anche per me. Grazie, un abbraccio, Camilla.
Dolce Camilla.
Wow, e questo bambino ha 3 anni. Direi sarebbe normale se aveva 16 anni, però ha 3 anni.
È incredibile. È una battaglia, è una battaglia, una battaglia, una battaglia. È il dragone che perseguita la donna, è il dragone che perseguita i bambini, che li vuole distruggere. Vai. Apocalisse 12, guarda, verso 6.
Apocalisse 12, verso 6. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni.
E verso 4 cosa dice?
La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena l'avesse partorito.
Cioè, hai capito che succede qui? Cioè, qui è un po' la storia mondiale, va bene? Cioè, quello che succede oggi con i telefoni, eccetera, è successo in tutte le ere, diciamo, tradotto nella mentalità del tempo. C'era un tempo, per esempio, ai tempi del 1500 avanti Cristo, che in Egitto uccidevano i bambini. 2000 anni fa a Betlemme, il dragone attraverso Erode uccideva i bambini. In Egitto il diavolo, il dragone uccideva i bambini tramite gli egiziani. Cioè, da sempre il dragone cerca di posizionarsi per divorare i bambini. Leggi di nuovo il dragone, sì? 4.
Verso 4.
Sì, B.
Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena l'avesse
La
partorito.
donna, sappiamo, rappresenta, c'è molte interpretazioni, la sposa di Cristo, la Chiesa, Eva, Maria, cioè qui rappresenta un sacco di cose questa donna. Rappresenta anche la Chiesa mondiale. Il dragone cerca di divorare i bambini, va bene? e ripeto, fece gli egiziani gettando i bambini ai coccodrilli, lo fece Erode e oggi lo stesso, ci sono questi, oggi ci sono i moderni coccodrilli, come si chiamano i moderni coccodrilli?
Sono
i dottori che fanno aborti. Se tu li guardi bene, questi dottori che fanno aborti sono dei coccodrilli, capito? Che loro mangiano i bambini, nel senso che è così che si guadagnano da vivere. E insegnano che il bambino è un feto, questo, quell'altro. Ah, vedremo chi sarà il feto davanti ai giudizi di Dio. Quindi il dragone si posiziona per distruggere i bambini. Va bene?
Sì.
Stiamo arrivando adesso. Vai Luca 17, guarda. Poi anche Primo Pietro 5.
Sì.
Anzi, leggi Primo Pietro 5, verso 8. Guarda.
Primo Pietro 5, 8. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
È quello che sta succedendo, fratelli. Per chi ha occhi spirituali per vedere quello che succede. Il dragone è piazzato davanti alla donna per divorare i bambini. E Pietro dice, il diavolo è come un leone che va attorno a cercare di divorare. È quello che sta succedendo. Che non è che questi posti solamente piccolo videogames, questi cartoni animati, qui c'è stregoneria, qui mettono stregoneria a livello di Cappucciato Rosso. Va bene, vai da Luca 17, guarda, perché si sta avvicinando questo tempo del quale Gesù ci ha avvisato, 26 al 29.
Luca 17, 26 a 29. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. Ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti.
Grazie Signore. E Sodoma insegna. Sodoma insegna quello che Dio pensa della sodomia di oggi, della sodomia che questo grande difensore, così cosiddetto Papa, sembra difendere, lui che è per giudicare. E questo mostra quello che Dio pensa del mondo di oggi. E non è che il Signore non è che avverte i suoi figli, i suoi profeti. Amos 3,7 dice, lui avverte i profeti.
E vediamo che il caso di Camilla è solo uno dei tanti. Ci sono tanti genitori che vogliono educare i figli nel modo corretto, cristiano, e giusto, e puro, e bello davanti a Dio. Però poi alla scuola, all'asilo, li insegnano tutte le cose, diciamo, perverse del mondo. E cosa possono fare i genitori in questi casi?
Ti rispondo da cristiano, da discepolo, da messaggero. È tempo di andarcene, fratelli. È tempo di spostarci. Fratelli, è tempo di abbandonare i luoghi che nel mondo sono più anticristo, cominciando con l'Europa. La verità è che il passaggio ai rifugi del terzo mondo è ancora relativamente facile. Io pensavo che sarebbe esploso tutto negli anni passati, uno o due anni fa. Invece il Signore sta dando ancora un po' di pazienza. Dio non mi ha mai dato una data, Dio, però sentivo ci siamo. E poi il Signore mi ha sempre mostrato, meglio essere pronti un anno o due anni in anticipo che non un giorno troppo tardi, che non puoi prendere l'aereo. Va bene? Come ho detto, come quegli ebrei che per un giorno di ritardo, un'ora di ritardo, non hanno potuto prendere la nave da Amburgo, Germania, e scappare dalla Germania, sono andati a finire ad Auschwitz. Aspettavano di difendere le loro sinagoghe comode, le loro gioiellerie, le loro banche, le loro case, i loro lavori, va bene. Fratelli, è tempo di andarsene.
Allora, questa è la unica soluzione? Se non puoi cambiare il sistema scolastico, la società e le regole ingiuste,
cambiare.
L'unica soluzione è andare via.
Va bene, questa è la cosa primaria. È inutile che incoraggio fratelli a fare le scelte secondarie. Uh-huh. Però se uno non può uscire dall'Europa, fratelli, studiate come fecero, che so, i partigiani d'Italia che trovarono rifugio sui monti dalle persecuzioni tedesche. E anche la prima chiesa cristiana sotto le persecuzioni romane, dall'incendio che il diavolo scatenò contro di loro, incendio spirituale, persecuzioni, ma anche l'incendio fisico di Nerone a Roma. A Roma il diavolo scatenò un incendio a Roma affinché fosse usato per perseguitare i cristiani, siccome loro non adoravano i dei pagani e allora volevano bruciare la Roma pagana, diceva Nerone. Mm-hmm. E allora, fratelli, è tempo di andarsene. Dovete andarvene, d'accordo? Io ve lo dico con amore, ve lo dico. So che molti si sono scocciati, so che è noioso, è molto noioso, quello che ti pare, ma siete fuori binario. Se almeno non andate a procurarvi un posto in qualche montagna, siete fuori binario. Non vedete che il dragone sta divorando i vostri bambini all'asilo, di qua e di là? E non sto parlando solamente di questa sorella, non so che situazione c'ha col marito, non lo so se è separata lei, questo è un problema. Non sto parlando solo a lei, io ho tante pecorelle, devo parlare un po', sì. Perdonami dolce sorella, devo un po' allargare il discorso. Fratelli, dovete andarvene. Una cosa che puoi dire a tuo marito, dice: guarda, io qui non possiamo litigare, sto figlio qui, là, eccetera. Senti, uno si prende cura del bambino, l'altro lo lascia in pace. Io sono disposto a prendere il bambino, tu guarda, rinuncio agli alimenti, e però io prendo la potestà e ciao. Va bene, così ti puoi spostare, questa è un'idea, poi vedi, va bene.
Infatti, se questa è l'unica soluzione per proteggere i figli, meglio che lasciare il mondo di rovinarli.
Esatto, sì, sì. Giuseppe e Maria scapparono in Egitto. Lot fuggì da Sodoma perdendo la moglie per strada. E lo stesso dobbiamo fare noi in questo tempo della fine. Cioè, non è che Dio ha inviato un rapimento, virgolette, prima tribolazione per salvare Giuseppe, Maria e Gesù, no, sono, o i bambini di Israele in Egitto, no, assolutamente no. O Lot, nessun rapimento, andarono lì e gli dissero: oi, svegliati che si addormenta sulla tua panca religiosa qua, e non arriverà nessun rapimento. Qui si tratta solo di, come dice Apocalisse 12:6-14, la donna fugge nel deserto. La protezione di Giuseppe e Maria fu fuggire in Egitto. Protezione di Lot non fu Dio col suo potere miracoloso, no, niente. Il suo potere miracoloso fa: se ti guardi intorno, se ti guardi dietro, muori. Infatti la moglie. La nostra chiamata, fratelli, in conclusione, di evangelizzare. Proteggi la nostra famiglia, i nostri bambini, le nostre pecore. Siamo chiamati ad usare grande prudenza, grande saggezza. Dobbiamo cercare ovili di rifugio, e questo al più presto. Grazie, Signore.
Amen.
Amen. Guarda, dammi la scrittura, Atti 8:1, riparla della persecuzione che la Chiesa si è messa a Gerusalemme lì a raccogliere soldi, si sono messi Atti 2 e Atti 4, soldi a volontà, e si sono dimenticati di andare a tutto il mondo. Allora cosa fa? Atti 8:1 cosa dice?
Atti 8:1. E Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli.
Ok, poi dice il capitolo che andarono evangelizzando. In Luca, che è il capitolo 6:11, perseguitano Gesù. Allora in quei giorni cosa fa? Perseguitano Gesù, lo volevano uccidere, e in quei giorni Gesù, Luca 6:11-12, dice: se ne andò a pregare sul monte e passò la notte pregando a Dio. Quindi cosa fa Gesù? Dice: ah, adesso il padre mi manderà sicuramente un rapimento o qualcosa di simile. No, Gesù scappa, va sul monte, perché è sul monte e non facilissimo nascondersi. Non dico montagne deserte, ma dico montagne dove c'è fauna, dove ci sono funghi, fiori, radici, puoi mangiare. Compratevi un libro di come sopravvivere nei boschi, funghi da mangiare, da non mangiare, le erbe da mangiare, le erbe da non mangiare. Quindi se non potete uscire, fratelli, per qualsiasi motivo dell'Europa, andate, trovatevi qualche montagna, trovatevi, come dicevo, i partigiani, come i valdesi, capito? Che per secoli i valdesi sono nascosti sui monti, si sono nascosti. Per cortesia, fratelli. Non vi siete ancora stancati, Giuseppe, che vi ripete? Dice, Giuseppe, mica Dio. D'accordo, ma vai da Dio allora, no? Mettete in ginocchio, no? Sì. Io l'ho fatto, e il Signore mi ha mostrato che questo è quello che succederà.
Amen.
Non ascoltate falsi profeti di prosperità. Tranquillo, guarda i soldi qui la domenica, che Dio è potente. Non ascoltate quella gente.
Grazie,
usate questi soldi per investirli, trovavi, affittarvi una casettina, un terreno, investire, quando vi spostate vi serviranno soldi per il primo anno, così, per organizzarvi.
Sì.
Va bene, fratelli?
Amen.
Va bene. Posto, Angelo?
Sì. E un'ultima cosa, se dovete rimanere nelle zone dove la società vi rovina i figli, almeno fate anche voi tutti i danni che potete al diavolo, evangelizzate e portate le anime nel cielo, prendete le anime che il diavolo sta ingannando e portateli da Gesù.
Sì, però non, quando, come nell'antichità, c'erano dinosauri.
Dinosauri?
Sì.
Ok.
Ci sono ancora oggi.
Quali dinosauri?
Adesso ti spiego.
Ah. Non sapevo che tu parli o credi nei dinosauri.
Sì, sì. Ascolta bene.
Ok.
Nell'antichità, quando c'erano questi dinosauri, ma dico, bestioni grandi come grattacieli.
Vai.
E però, sai, l'essere umano intelligente, vedeva il dinosauro, cosa faceva? Dove sono qui... Facciamo la lotta, no? Tagliavo la corda, no?
Sì.
E trovavo il modo di aggirarlo.
Mm-hmm.
Oggi ci sono dinosauri,
okay,
di diversi tipi. Tu guidi in autostrada e ci sono questi tir, sono dinosauri creati dal diavolo, dinosauri, sì, meccanici. Poi ci sono dinosauri culturali, ideologici, politici, scolastici. La scuola è un dinosauro. Cioè non puoi fronteggiare un dinosauro faccia a faccia.
Mm-hmm.
Io evito sempre di andare in giro, io ho il diritto, io ho i miei diritti, il municipio, il sindaco devono riconoscere i miei diritti, all'asilo ho il diritto che mio figlio non funziona.
Sì.
State attaccando il dinosauro frontalmente, perdete.
Sì, 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 sicuro.
Perdete. Cosa devi fare? Matteo 10. Siate... dolci come colombe, astuti come serpenti.
Sì.
Quindi bisogna andare, a volte la parola dice, proverbi da qualche parte, dice non rispondere allo stolto secondo la sua follia affinché tu non gli abbia a somigliare. La scrittura dopo dice rispondi allo stolto secondo la sua follia affinché non si creda savio. Cosa vuol dire? Esattamente il contrario. Vuol dire che devi seguire lo spirito. C'è il momento che Gesù si nasconde, lo persegue, c'è il momento che invece va e si fa crocifiggere. Ora, non è questo momento di essere crocifissi, adesso è il momento di tagliare la corda. Non potete lottare direttamente contro il municipio, il comune, le leggi italiane, europee. Lo sappiamo che sono,
sì,
del diavolo, ma,
sì,
però
sì,
devi usare saggezza. Non puoi andare in giro nel nome dei tuoi diritti. I tuoi diritti contano quando conviene loro. Quando non gli conviene, i diritti sono finiti. Va bene? Quindi, non andate a litigare all'asilo con le maestre che stanno distruggendo i bambini. Toglieteli, però con una scusa. Non dite al dottore, io sono contro i vaccini. Perché c'è una mentalità oggi, c'è la mentalità nazista, comunista, fascista. Oggi c'è la mentalità dei vaccini, del... comunità europea, e non si attacca il nazismo frontalmente, si scappa. I partigiani non attaccavano i tedeschi di fronte,
mm-hmm,
a meno che non c'è un esercito americano dietro, non è il caso. E allora facevano battaglie tipo commandos. Studiate la storia dei valdesi, loro apparivano e scomparivano. A me mi chiamano l'uomo invisibile, loro erano invisibili di sicuro. Andavano nelle case a visitare le chiese, nelle case che la religione mostruosa di quei tempi non li permetteva, E quando un giuda, una spia, dice, ah, lì c'è un arrivato un valdese a evangelizzarli, bussavano alla porta, allora avevano delle porte segrete per scappare. E di solito erano nei camini, si arrampicavano sul camino, poi di tetto in tetto sparivano.
Wow.
Capito? Cioè, quello che voglio dire, arriveranno questi tempi di nuovo, solamente che adesso c'è i microchip, i microonde, i satelliti, le micro del diavolo, le telecamere. Cioè, praticamente sta per giungere il momento che veramente dobbiamo fare come ha fatto con la sorella della martellata al cellulare e vai all'inferno. Brava sorella, spaccate tutto. Guarda, persino in Francia, anticristi, la Francia è uno dei posti più anticristo, hanno messo una legge: non vogliono vedere i cellulari a scuola. Non li voglio neanche l'ombra. E come, scusa, a scuola tu non li vuoi e a casa mia devo tenermeli? Vedi l'ipocrisia del mondo.
Sì.
Quindi in Italia invece adesso le danno nelle scuole, cioè il mondo sì. Babilonia, io non per conto suo. Quindi questa è la mia parola di saggezza, che credo venga dal Signore. Non litigate con le istituzioni, con i dinosauri, con le politiche, tagliate la corda. Va bene, fate come i partigiani, fate come con gli ebrei che se la sono svignata dai nazisti.
Uh-huh.
Il tempo era ieri.
Sì.
Che per alcuni già sarà troppo tardi, perché del tempo che vendono qui, vendono là, già io credo io, non c'ho la data. Ma già per alcuni sarà. Quindi, fratellini, questo è quello che penso io.
Amen, amen, grazie Gesù. E poi in ogni situazione che vi trovate, anche se è difficile, sempre trovate una maniera di dare la gloria a Dio, di fare vincitore il Signore attraverso la vostra evangelizzazione. Per esempio, essendo nell'ospedale, io sono venuta da lui e Deborah il giorno lunedì, proprio dopo le dirette di domenica, sono venuto lunedì a vederli pensando che il lunedì sarà dimesso dall'ospedale, perché così ci hanno detto. Invece il dottore dice no, ancora sta sanguinando troppo, deve ancora rimanere qui qualche giorno. E mi ricordo quella notte, andando a dormire qui da questa famiglia dolce, dei fratelli, ho pregato e ho detto, va bene, se deve rimanere anche qualche giorno nell'ospedale, almeno faremo pagare al diavolo caro per questo e tutti i giorni evangelizzeremo al massimo, faremo tutto il possibile per strappargli qualche anima e portarli da Gesù, così che si pentirà per tenere Giuseppe lì nell'ospedale. E sapevo che già Giuseppe evangelizzava tutti, quindi non credo che il diavolo era molto contento. Però sono stati dopo dei giorni bellissimi. Abbiamo evangelizzato tanto, tanto, infermieri, i dottori, i visitatori che erano lì per altri malati, tanta gente che piangeva, che riceveva Gesù. Ogni giorno è stato bellissimo, una vittoria. Veramente, per me sono stati giorni bellissimi di evangelizzazione, molto profondi, gente molto seria che riceveva Gesù davvero, non in modo superficiale come a volte può succedere nelle strade, ma gente che con le lacrime riceveva Gesù.
Sì, per esempio, cioè ci siamo ripromessi, in questa stanza non entra nessuno senza essere evangelizzato.
Amen.
La gente arrivava lì già, dice, vediamo che succede oggi. E sì, con scusa di qua, una scusa di là, si arriva sempre Gesù, no? La salvezza.
Sì, sì.
Questa dottoressa che mi ha seguito, metafisica, New Age, energia, eppure sembrava una super pecorella.
Così dolce che ieri, quando ti ha dimessa lei, a 29 anni, ha detto, mi ha chiamato oggi, mi ha chiamato e ha detto che tra gli baci, gli abbracci e il tempo di stare con voi che è stato così bello, tra tutto questo ho dimenticato di dirti che devi prendere ancora delle medicine.
Vedi, il problema è stato che non gli abbia dato abbastanza baci.
E si è ricordato il giorno dopo, ups, quel paziente l'ho lasciato andare senza le medicine.
Infatti,
quindi ho già chiamato a chiedere scusa e a darti ancora tanto amore.
Grazie signora. Stavo guardando, che sai, a letto ospedale, ottimo posizione per guardare. E c'era questa donna, guardata negli occhi, c'era così tanta, tanta sofferenza, tristezza. Una donna del Nicaragua.
Oh.
E allora, ho detto a te, lo dice che ad avvicinarla, no?
Sì, Sì. Era una che lavorava nell'ospedale e ha detto cerca di chiamarla qui vicino a mio letto per parlargli. Lei faceva il suo lavoro lì.
Sì, lei di pulizia, era responsabile delle pulizie. Veniva, puliva e poi se ne andava. E puliva anche nei corridoi dappertutto.
E l'ho chiamata, era molto timida. È venuta e abbiamo cominciato a parlargli di Dio, di Gesù. Però poi sono venuti questi dottori che hanno cominciato a parlare a voce alta e lei, la dolce pecorella, è scappata.
Sì, cioè il Signore però continuava a insistere, dice devi parlare a questa donna.
Perché si vedeva la tristezza sulla sua faccia. E abbiamo provato a vedere dove si trova, dove è, cosa fa, però non l'abbiamo più trovata. E più tardi io sono uscita per cercare di trovare il segnale del telefono perché eravamo senza segnale e lo vedo seduta che si riposava e vado subito da lei e comincio a parlare di questo, dell'altro. Lei mi racconta un po' la sua vita e ha detto che è venuta da Nicaragua per problemi familiari e mentre era qui, lontana dai genitori, la madre è morta per problemi di salute e dopo un mese per disperazione e depressione anche il padre è morto. E a questo punto no, è semplicemente morto. E a questo punto lei ha detto che fino a quel punto era cristiana, credeva in Dio, ma ha cominciato a dubitare tanto perché Dio ha preso i miei genitori. E mentre mi raccontava piangeva e piangeva tanto e ha detto adesso mi pento del peccato che ho fatto, ho dato la colpa a Dio, ma è troppo tardi. E questo è successo 4 anni fa. E questi 4 anni lei è stata sempre tormentata dal suo peccato e non sapeva che c'è ancora speranza, può tornare da Dio, Dio la perdona. Infatti le ho detto, guarda Magali, il Signore capisce che eri addolorata e che ha dato colpa a lui in un momento di disperazione. Il Signore capisce, questo peccato sì, non è bello, però il Signore già ti ha perdonato. Perché eri ferita tanto nel cuore, rimanendo sola senza genitori, così ad un colpo. E lei mi guardava, quasi difficile a credere, come mi ha perdonato. E l'ho detto, ti sei pentita? E ha detto, sì. E voglio stare vicina con Gesù, voglio vivere con Gesù, amo a Dio, mi ha detto. E subito abbiamo pregato per ricevere Gesù, ricevere lo Spirito Santo. E lei piangeva e piangeva. E poi siamo venuti di nuovo da te e tu hai continuato ad amarla, a dargli incoraggiamento. E lei continuava a piangere sulla spalla di Deborah.
Sì, e poi abbiamo dato diverse Bibbie lì, no, Nuovi Testamenti, nell'ospedale, una anche a lei.
Sì.
Le abbiamo finite tutte praticamente quelle che avevamo. E vi benediciamo, fratelli, per aver inviato
Amen.
Sostenere le Bibbie. Grazie. Gloria a Dio, grazie Signore. E la vedevamo in continuazione ogni giorno ed era arrivata l'indomani, mi fa, ieri sera, tutta sera a pensare alle vostre parole e non riesco a fare a meno di pensare a Gesù, Dio, praticamente si vede che è salvata veramente,
Amen.
E si vede che c'ha lo Spirito, grazie Signore, perché che brutto che la gente possa pensare che Dio ha fatto morire la madre, Dio ha fatto morire il padre, che certe religioni ti dicono, ah, Dio ha bisogno di un angelo, ma Dio ha già abbastanza angeli, non ha bisogno di uccidere tuo padre e tua madre, queste sono veramente sciocchezze, è il diavolo che fa queste cose,
sì.
Insomma è una persona diversa, e così tante altre anche,
sì.
E questa dottoressa di New Age che ci confrontavamo e dice sì, ma come fa a dire che Dio è la verità così? E loro gli ha dato un piccolo resoconto, io lì a letto e lei la dottoressa praticamente la stavo gli ho detto adesso ti faccio io lo scanning raggi X, e lei rideva e loro hanno cominciato a parlare delle profezie della Bibbia, che Gesù ha adempiuto 330 profezie, che secoli prima che Gesù venisse era profetizzato a Betlemme, nato da vergine, tutto quanto. Dice, guarda, non puoi paragonare nessuna religione, non esiste una religione che ha queste cose. E tu credi nell'energia? Sì, credo nell'energia, energia, cioè l'energia, ma che dimostrazioni ci sono che l'energia ha creato il mondo? Chi l'ha detto? È una teoria. Invece Gesù, ci sono testimonianze che veramente è risorto. Ed era questa dottoressa, perché sai, nell'università ti fanno diventare ateo. E capisci? Allora ho cominciato a pensare che in effetti, dato l'evoluzione, cioè dove sono le prove, dimostrazioni che veniamo dalle scimmie? E chi l'ha dimostrato queste cretinaggini qui? Prima la terra era piatta, adesso è diventata rotonda, sempre in base ai scienziati. Invece Gesù, c'è una testimonianza, l'hanno visto risorgere. Insomma, era così affamata questa dottoressa, è incredibile, infatti siamo in contatto con lei.
Sì, sì. E poi anche con l'infermiere di ieri sera, Alexis, che è venuto diverse volte per chiedergli delle domande su Dio, poi alla fine ha fatto la preghiera con te per ricevere Gesù, ha ricevuto la Bibbia, tutto contento, guardava la Bibbia, mai per me, ma davvero, un giovane molto dolcissimo, molto toccato. Poi ieri mattina abbiamo pregato con un'altra infermiera, una giovane di 22 anni che ci ha confessato dopo che era lesbica.
E si è prima pregata per ricevere Gesù, per salvarsi, convertirsi. Poi dice, però c'è una cosa, dice, contro Dio, io sono lesbica, vivo da 9 mesi con una donna.
E l'amo tanto, e per me è la cosa più importante. E l'abbiamo chiesto, sì, però si vede che tu vuoi anche accontentare Dio, vuoi anche vivere vicino a Dio, nella sua volontà. E lei dice, sì, sì, voglio anche quello. E allora devi scegliere.
E allora, con più dolcemente possibile, gli ho fatto vedere Romani capitolo 1. E no, aspetta, era 1 Corinzi 6.
Primo, ma quante scritture l'hai dato?
Il 1 Corinzi 6, e quello l'ho ripetuto finché gli è entrato proprio in testa. Dice, non sapete che i fornicatori, gli effeminati, gli omosessuali, eccetera, non entrano nel regno di Dio. E lei era rimasta senza parole. Ha detto, guarda, non è che Dio non ti ama, è semplicemente che l'omosessualità è il cancro del matrimonio, è il cancro dell'umanità. E capisci? E quando, come un scienziato che ha un virus che va in giro a ammazzare la gente, lo scienziato isola il virus e lo uccide. Scusa, Dio ha fatto così con Sodoma e Gomorra. È inutile dire abbiamo diritto, che diritto? Decide Dio cos'è diritto e storto. Se Dio ha creato il mondo e dice omosessualità, no. Che due donne e due uomini non combinano niente. Dice, ma no, possiamo adottare bambini, quale alt. Dei bambini di chi adotti? Di altri. Sì, è calma. Ma quelli sono derivati di situazioni sbagliate. E allora alla fine è rimasta senza parole, non sapeva più cosa dire. Guarda, il Signore era una ragazza bellissima. Guarda, Signore, per te l'uomo giusto, la famiglia giusta, i figli da accudire. No, ma io l'amo troppo questa donna. Ho detto, alt. Il fatto è che tu ami una cosa, non è che questa la rende giusta. Uno ama la droga, uno ama il crimine, quell'altro serial killer, che discorso è? Qui non è che possiamo seguire quello che amiamo, ma quello che è giusto. E nel caso, educare i nostri gusti pervertiti. Insomma, alla fine questa qui è veramente...
Alla fine dopo un'ora e 15 minuti?
Sì, alla fine, cioè, non parlava più, è andata via sconvolta praticamente.
Sì,
adesso,
sì.
Gli ho detto, oggi sei davanti a un bivio, il bivio della tua vita. Vedere se adori questa donna o adori Dio.
Sì.
Questa donna è una... È una figlia di Dio come te, ha bisogno di Gesù come te. Decidi cosa vuoi fare, perché adesso la pazza gioia e tutto, ma cosa farai fra 10, 20 anni, 30 anni? Cosa farai? Chi ti dice a te che la sessualità è giusta? Cioè, domani questa donna ti lascia a te per un'altra donna, giusto o sbagliato? Va sbagliato. E chi lo dice che è sbagliato? Chi fa le regole? Le regole le fa Dio. E lui ti dice cosa è giusto e cosa è sbagliato.
E così si può anche dal letto dell'ospedale dove Giuseppe was laying.
Posizione perfetta, da dove io giacevo, davvero. No, quella posizione privilegiata, lì non scappa nessuno.
Lì non scappa nessuno. E così si può anche dal letto dell'ospedale dare gloria a Dio in qualunque modo possibile. Evangelizzare si può sempre, dappertutto.
Esatto, cioè cerchiamo di non dire che non ci sono scuole. L'ospedale... Ci sono scuse, è il posto migliore al mondo da evangelizzare, ma non aspettiamo che siamo ammalati o moribondi, va bene? Andiamo anche quando siamo sani, va bene? Senza chiedere permessi, che non te lo danno. Quindi cammini, binocoli puntati, vai da uno, vedi, e poi cambi stanza o anche piano, cioè prima che il diavolo viene e ti manda qualche... Questo non è permesso, va bene. Ma lo facciamo lo stesso, uno qui, uno là, uno qui, uno là. All'ora delle visite, va bene, chi si annoia, l'ospedale è un campo di missione eccezionale.
Credo che questo aiuta tanto anche per qualcuno che sta soffrendo in un letto, perché se tu esci dalla tua sofferenza, ai tuoi pensieri e cominci a pensare agli altri, anche gli infermieri, che sono gente con un cuore normale, che hanno bisogno di Gesù, se tu pensi a loro, non a te stesso, credo che guarisci più rapido e è più facile sopportare la sofferenza. Per esempio, nella stanza accanto a te c'era questo uomo che ho evangelizzato, la moglie Mirella. Dolcissima questa donna, però mi diceva come il marito è aggressivo, è violento.
Piangeva.
Lei piangeva, lui non vuole accettare aiuto, non vuole sentire che Gesù può guarirlo. Lei stava cercando di aiutarlo, però lui niente. Quindi in questo modo lui soffre molto di più che uno che forse ha la stessa malattia, i stessi dolori, però come tu Giuseppe evangelizzavi e hai provato anche a aiutare questo uomo stesso, gli hai offerto preghiera per la salvezza, per la guarigione.
Non ha voluto.
Non ha voluto?
Non ha voluto.
Quindi lei, dolcissima, vicina a Dio, lui invece tutto pieno di rancori, credo che soffre molto di più di uno che ama Gesù, che dà gloria a Dio anche in quei momenti difficili.
Amen, amen. Quindi avanti con la fede, fratelli, e non sprechiamo situazioni.
E per queste bellissime vittorie vogliamo ringraziare anche i fratelli che sempre ci stanno vicini con la loro preghiera, con il loro amore, il sostegno. E ringraziamo Dio e i fratelli che con il loro buon cuore ci sostengono anche finanziariamente nella missione. Considerando il costo alto dell'ospedale, ringraziamo Dio per qualunque aiuto che riceviamo. E specialmente ringraziamo Dio che è andato tutto bene e per tutte le evangelizzazioni che abbiamo potuto fare, grazie a Lui. Quindi Dio vi benedica. A radioblast.net offriamo un ispirante corso biblico profetico gratis, con tante risposte sui temi di salvezza, evangelizzazione, matrimonio, come imparare e praticare la guarigione miracolosa, protezione nel tempo della fine, dal crollo finanziario mondiale e dalla tribolazione. Inoltre, suggerimenti pratici sui migliori luoghi di rifugio lontano da zone nuovo ordine mondiale e tanto altro. Potete richiederlo a info@radioblast.net. Dio vi benedica.
Dove sei, dove sei? Chi ti ha portato lontano da casa tua? Un nemico ha ingannato il tuo cuore e ti ha fatto credere che l'amore è una libera poesia, come una piuma vola via. Vola e va dovunque soffia il vento e ti dice questa è libertà. Sono uscito e son venuto a cercarti, ho sentito l'eco triste del canto tuo, tra mille insidie e sangue nelle mani, ho camminato tra sentieri e burroni, scendo in fondo ed alzo la mia luce, perché tu la veda da lontano, è la luce dell'amore che ti tende sempre la sua mano. Mentre il mondo dice lascia stare, per uno solo non vale la pena andare, è soltanto un'anima perduta tra le pieghe della vita. Incontro un mucchio di guai. Si fa notte ed io continuo a chiamarti, ma non avere paura, non torno indietro, questo cuore mio non si dà pace, tengo sempre in alto la mia luce, nel deserto in fondo al mare, negli abissi più profondi del tuo cuore, io continuo a camminare per poterti ritrovare. Che sei ferita, che gioia grande averti ritrovata, vedrai che presto tu sarai guarita. Eccoti, anima mia, torniamo a casa insieme, è finito il tempo del dolore ed ora è tempo di cantare. Gli altri aspettano che torni e preparano una grande festa, è la festa più aspettata, ti credevano perduta, vola libera, vola, vola davvero, l'anima ha messo le ali al pensiero, è la gioia più grande, la gioia infinita di chi ha ripreso la vita, di chi ha ripreso la vita.